scrittura e l'ascolto della sua parola. Capitolo 4. Capitolo 4 della lettera agli Efesini. Nella nostra lettura di questa lettera paolina siamo arrivati proprio al capitolo 4, che inizia con queste parole. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione a voi rivolta. Come sua consuetudine, Paolo dedica una parte, la prima parte delle sue lettere a quella che è la dottrina, che non è soltanto la dottrina cristiana, non riguarda soltanto Dio, riguarda anche noi. La dottrina, la fede cristiana non comprende soltanto la teologia, ma anche l'antropologia, riguardo anche noi. Quindi la seconda parte Paolo la dedica all'etica, all'esortazione. È interessante notare una cosa, che l'etica cristiana parte sempre da un'esortazione. Qualcuno più sapiente di me direbbe che l'etica cristiana è parenetica, ossia è frutto di un'esortazione. Allora, dopo aver parlato e spiegato ciò che ha prodotto la grazia di Dio in noi, Paolo esorta perciò alla coerenza. Il dunque presente all'inizio di questo brano è un chiaro invito a dare concretezza, a dare tangibilità alla fede che professiamo. Sappiamo benissimo che il termine venire al dunque significa, beh, adesso vediamo un po' che cosa fare. Una esortazione del greco parenesis è un pungolo, una sollecitazione, uno sprome, uno stimolo, un incitamento, può diventare anche un freno. Quando si parla di esortazione, e ne troviamo tantissime nel Nuovo Testamento in modo particolare, ma in tutta la Bibbia, occorre tenere presente che ad esse sono legate due verità. Primo, non c'è automatismo nella vita cristiana, nel senso che tutte le virtù cristiane elencate nel libro di Dio non sono automatiche per noi nel momento stesso in cui crediamo. Magari fosse così: in cui credo divento bravo, divento buono, divento fedele, divento, cioè, non è così. E l'esortazione ci dice proprio che non c'è automatismo, c'è qualche cosa da fare, no? Poi l'esortazione, la parenesi, indica anche che è una strada percorribile, è una strada possibile da percorrere. Non è che possiamo dire di fronte a questo, beh, non ce la faccio. Certo, non ce la fai, ma Dio ti dice che è una strada percorribile, perché Lui è con te. E per quanto riguarda l'oggetto dell'esortazione che stiamo esaminando, va detto che non c'è automatismo, non è automatico che il credente si comporti in modo degno della vocazione. Non è automatico. Ripeto, magari fosse così, ma non è così. L'esortazione ci ricorda che c'è qualche cosa da fare, che non è automatico, non è che il momento in cui credo io divento degno della vocazione a cui che mi è stata rivolta. La vocazione, che cos'è? Il nostro termine deriva dal latino vocare, chiamare. Anche nella lingua greca chiamata e vocazione sono sinonimi, basta vedere alcuni versetti in cui è tradotto vocazione e altri chiamata. La vocazione è una chiamata, un invito. Anche per esempio il verbo vocare, chiamare, che è scritto frequente in tutti gli scritti neotestamentari, mette in luce questa verità, miei cari. Tutti tutto quello che concerne la vita cristiana, la nostra vita, parte da una iniziativa di divina. È Dio che ci dice di cosa fare, è Dio che ci dà la possibilità di farlo. Quindi tutto parte da questa chiamata, da Dio stesso, e noi dobbiamo soltanto rispondere a queste chiamate, a questa voce di Dio. La chiamata alla fede, miei cari, troppo spesso è stato visto in questo modo errato, la chiamata alla fede non è solo un appello o alla salvezza futura. Beh, non andiamo più all'inferno, andiamo tutti in paradiso, siamo a posto. La chiamata alla fede non è un ombrello, semplicemente un ombrello che ci mette al riparo dal giudizio di Dio. È anche questo, ma è molto di più. Nel capitolo precedente, che nel capitolo 4 che stiamo leggendo, Paolo si è espresso molto chiaramente quando ha detto: non siamo salvati in virtù d'opere, ve lo ricordate? Per grazia che siete stati salvati, non in virtù d'opera. Ma non finisce qui. Non finisce qui. La salvezza non ha bisogno delle opere umane per essere applicata all'uomo. Però le buone opere sono incluse nella salvezza. Infatti nello stesso versetto troviamo che siamo stati salvati a quelle buone opere che Dio ha in precedenza preparato per noi. E essere degni della vocazione, perciò, sapete cosa significa in sintesi? Vivere una vita compiendo ciò che Dio ha stabilito per noi, ciò che Dio ha dichiarato giusto. La nostra domanda giornaliera, quando ci svegliamo la mattina, dopo un caffè, perché prima del caffè è difficile ragionare, ma dopo il caffè non dobbiamo porci la domanda: che cosa di buono posso fare oggi? Ma che cosa Dio mi chiede di fare oggi? Questa è la domanda che dobbiamo porci. C'è un altro passo, un altro dato presente in un altro passo che ci deve far riflettere. E dice: affinché il vostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della fede. Quindi la patente di merito della vocazione non dobbiamo darcela noi. È Dio, dice, ritenga degni della vocazione. È Dio che sonda i nostri cuori. E soltanto Lui può ritenerci degni, non dobbiamo farlo noi, né tantomeno noi verso noi stessi, meno ancora verso gli altri. Beh, questo è degno della vocazione. È Dio che dà questa patente di degnità, di dignità. Ricordate senz'altro il bellissimo Salmo 139, esaminami, oh Dio, conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la vita eterna, per la via eterna. Dopo la richiesta di esame, perché è Dio che deve esaminarci, è Dio che deve guardare nel nostro cuore e vedere se c'è veramente questa dignità, ma dopo la richiesta di esame, il salmista dice: guidami, perché abbiamo bisogno, miei cari, della guida costante, continua di Dio, giorno per giorno, direi quasi ora per ora. Questa possiamo fare nostra, questa preghiera che sto per leggere. Signore, io voglio essere da te considerato degno della vocazione che tu mi hai rivolto. Ma spesso non riesco a capire bene me stesso. Non riesco a capire perché sono spinto a fare determinate cose che so che a te non piacciono, mentre ciò che è per te giusto e nobile, così poche volte riesco a metterlo in pratica. Tu mi conosci meglio di quanto io possa conoscermi. Signore, fammi capire a che punto sono, fammi comprendere dove io posso correggermi, dove posso migliorare. Signore, io so che camminare nelle tue vie è il bene per me e anche per chi mi è vicino. Guidami, dammi la pazienza giornaliera di affrontare i vari ostacoli, dammi la forza di amare ciò che tu ami e odiare ciò che tu odi. Si può essere degni della vocazione se sono presenti quelle virtù che sono spesso elencate anche qui: l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza. La pazienza è quella virtù che ci aiuta a sopportare gli altri con amore. Sapete bene, siamo diversi. E molto spesso le diversità, anche nell'ambito coniugale, le diversità danno fastidio. Per questo occorre pazienza, occorre tanta pazienza. E dopo 53 anni di matrimonio posso dire: Marcella ha avuto tanta pazienza con me. Ed è per questo che siamo ancora insieme, ed è per questo che siamo ancora marito e moglie. Queste virtù però non sono presenti in modo naturale, ma sono il frutto di una stretta relazione con Dio. Io non posso guardare dentro di me e trovare queste virtù che sono necessarie. Ora, l'Apostolo Paolo, dopo aver detto con ogni umiltà, mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, dice qualche cosa che è in qualche modo una priorità della vocazione che si è stata rivolta. Ripeto, in quello che stiamo per leggere è una priorità della vocazione che dobbiamo fare nostra. Dice: sforzandovi di conservare l'unità dello spirito, con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Paolo entra nel cuore dell'argomento della sua lettera, perché vedete, la vocazione che ci è stata rivolta riguarda principalmente l'essere Chiesa. L'argomento centrale della lettera agli Efesini è la Chiesa. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo ora si esprime in questo modo. Dovete in qualche modo conservare quello che Dio vi ha dato. E se questa è un'esortazione è perché c'è il pericolo che non riusciamo a conservare quell'unità che Dio ci ha donato. Ed è qui che la Chiesa, in questa vocazione, che la Chiesa vive in modo particolare, è nell'unità della Chiesa che la nostra chiamata trova la sua massima espressione. Nelle parole dell'Apostolo Paolo troviamo tre importanti verità intorno all'unità della Chiesa. Prima di tutto dice: l'unità non è roba nostra, non siamo capaci. L'unità è di Dio. Nel testo è espresso chiaramente che l'unità è dono di Dio. Non dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa è nata per iniziativa divina. Questo spesso si dimentica. È Dio che ha voluto la Chiesa. È Dio, è Cristo che ha reso possibile alla Chiesa di essere tale. E l'intervento dello Spirito Santo è stato fondamentale per la Chiesa. Paolo elenca 7 ingredienti che compongono l'unità della Chiesa. che sono presenti in questa unità. E notate una cosa, io divengo un corpo solo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio che è Padre di tutti, sopra tutti e fa tutti. Avete notato una cosa? L'insistenza che l'Apostolo Paolo mette nel termine solo, solo. Perché? Perché l'unità della Chiesa può essere realizzata solo con questi solo? Non deve esserci nient'altro. Basta quello che Dio ci ha dato. Basta prendere questo che Dio ci ha dato, farlo nostro fino in fondo. Questi soli sono come anelli di una stessa catena e noi siamo uniti da questa divina catena. L'unità va conservata, dice. L'unità della Chiesa non è qualche cosa di umano, lo ripeto, non possiamo crearla noi. Si parla spesso di ecumenismo, creare l'unità. L'unità c'è o non c'è? Se c'è, da Dio c'è, se non c'è, dobbiamo conservarla. Questo sì. Noi siamo chiamati a conservarla, questa è la nostra vocazione. Ma io mi chiedo, e vorrei ragionare a tu per tu con tutti voi, cosa stiamo facendo per conservare l'unità della Chiesa? Ma io non sto parlando a Chiesa di via Parini 7, Asti. Capite? Qui non sta parlando della Chiesa di via Parini, sta parlando della Chiesa sparsa in tutto il mondo. Cosa stiamo facendo per conservare l'unità con gli altri, con le chiese che magari non ci sono simpaticissime vicino a noi? Cosa stiamo facendo per conservare l'unità con queste chiese? Come conservare questa unità? Gesù ha detto nella sua preghiera che siano uno, Padre. Quindi questa unità della Chiesa era nel cuore, nel pensiero di Gesù, come una cosa importante. La preghiera di Gesù, capitolo 17 di Giovanni, dovrebbe essere letta tutte le volte che la Chiesa è di fronte a qualche cosa che può separare, che può dividere. Ogni volta leggiamo quel testo e vediamo che il cuore di Gesù batte per l'unità della Chiesa. Vedete, il diavolo non ama l'unità della Chiesa e fa di tutto, sta facendo di tutto per dividere la Chiesa, sia a livello locale, sia a livello nazionale, sia a livello mondiale. Farà di tutto perché non ama l'unità della Chiesa. A lui credo che quando la Chiesa è unita, quando la Chiesa cammina unanimamente, quando la Chiesa è composta da membri che si vogliono bene, che sono capaci di stringersi l'uno all'altro, che sono capaci di abbracciarsi con affetto, al diavolo gli viene una specie di orticaria. Ebbene, facciamo venire l'orticaria al diavolo. Cerchiamo di tutto. C'è un prezzo da pagare per l'unità, eh? E spesso il prezzo da pagare è sarebbe lungo l'elenco, ma sicuramente il fatto che mi ponga io sempre come colui che sa, colui che ha la cosa giusta, questo divide la Chiesa. Se ci saranno diversità di opinioni tra di noi, e ci saranno, il diavolo metterà subito all'opera con tutta l'astuzia di cui è capace. tu che conosci più chiese di me in Italia, ritieni che quanto pesa l'incapacità di affrontare nel giusto modo la diversità di opinioni? Terribilmente. Perché è lì che si incunea il diavolo. Quando trova delle diversità di opinioni, su tutto, dottrinali, etiche, personali, è lì che si incunea e cerca proprio, come dire, qualcuno cerca di strappare quell'unità presente. Stiamo attenti, quando si tratta di, ma questo non soltanto nella Chiesa, anche nei nostri rapporti interpersonali, familiari, quando si incuneano, quando sono presenti delle diversità di opinioni, stiamo attenti, perché è l'occasione in cui il diavolo lavora. Come conservare la Chiesa con il vincolo della pace? Perché la pace? La pace è l'elemento indispensabile per conservare l'unità. È un po' come lo zucchero per fare la marmellata. È difficile fare la marmellata senza lo zucchero. Prima di tutto quella che sia quella pace che sia come frutto della giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. La pace con Dio è la pace, è la madre di tutte le paci. Se noi abbiamo pace con Dio, capite? C'è un senso di sollievo, un senso di appagamento. Allora io cercherò il possibile di avere pace con voi. E questa pace di conciliazione che fa di noi nuove creature, uomini e donne che una volta riconciliati sono capaci, sono ambasciatori, come dice Paolo in Seconda Corinzi, sono ambasciatori di questa riconciliazione. E poi Paolo elenca, e con questo arriviamo verso la conclusione, Paolo elenca quelli che sono gli strumenti per conservare l'unità. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sbalottati qua e là, portati qua e là ad ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici, dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, questo voglio sottolinearlo, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Di lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Paolo entra proprio nell'argomento Chiesa, quella che Dio ha prospettato è una Chiesa unita, abbiamo detto, composta da membri che hanno fatto l'esperienza della riconciliazione con Dio e di conseguenza la riconciliazione con gli altri. Per conservare la sua pace il Signore ha donato degli strumenti adatti a questo scopo. Sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. E i doni qui elencati da Paolo in questo brano sono tutti, avete notato, legati all'annuncio, all'insegnamento della parola di Dio. Per questo credo che sia doveroso chiederci che valore diamo alla predicazione della parola di Dio, che peso diamo alla predicazione della parola di Dio nella vita di culto, nella vita della Chiesa, nella vita personale. Che cos'è per noi? quale valore gli diamo, quale peso gli diamo nella nostra vita. Difficilmente una chiesa potrà essere autonoma senza questi doni. Avete notato una cosa molto bella? Lo scopo dell'esercizio di questi doni è triplice ed è espresso con queste parole: perfezionamento dei santi. La predicazione è per il perfezionamento dei santi. In vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Paolo esorta Timoteo in questo modo: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo, e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle ad altri. Vedete, c'è qualche cosa che mi è stato sempre a cuore e che troppo spesso ne ho sentito, ne ho avvertito la mancanza nella Chiesa: il discepolato, un vero, deciso discepolato. Avere tra di noi delle persone, uomini, donne, capaci di clonarsi in qualche modo e fare come ha fatto Paolo dei Timoteo. È in questo modo che la Chiesa può andare avanti, è in questo modo che la Chiesa può arrivare a questo traguardo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Il traguardo da raggiungere è questo: unità della fede, piena conoscenza di Gesù, stato di uomini maturi all'altezza della statura di Cristo. Perché non proviamo a misurarci? Quanto siamo alti? Non basta un metro normale. Siamo ancora arrivati alla statura di Cristo? Io no. Ma sembra quasi, questo triplice traguardo di Paolo, sembra quasi un'utopia, qualche cosa di irraggiungibile. Ma l'abbiamo detto prima, un'esaltazione è qualche, un pungolo verso una strada che si può percorrere. Quanto vorrei essere come Gesù. La Chiesa è stata sempre soggetta a tanti venti, sia di dottrina che altri, che cercano di condurla lontana dalla verità rivelata. Per questo motivo ha il dovere di prepararsi al meglio per contrastarli. Una Chiesa che soffre di immaturità spirituale offre questa immagine poco gradevole: bambini sballottati qua e là. Allora, Chiesa di Via Parini, abbiamo il dovere di chiederci che grado di maturità ha raggiunto la nostra Chiesa? Parliamo seriamente. Che grado di maturità ha raggiunto? Confrontandoci sempre con quello che la parola di Dio dice. Per capire il grado di maturità occorre sempre confrontarci con ciò che Dio dice, non con ciò che noi pensiamo, e neanche confrontarci con la maturità di altri, di altre chiese. Beh, in fondo guardando quella chiesa non siamo proprio malaccio, no? Dobbiamo sempre confrontarci con quello che la parola di Dio dice. Quale grado di maturità ha questa chiesa? E io, come credente singolo, ho il dovere, questa è una vocazione che mi è stata rivolta, di far sì che questa Chiesa sia sempre più conforme alla volontà di Dio, sempre più matura. Amen.